Federico.
Ciao ragazzi.
Buonasera. Ciao, un ospite d'eccezione. Abbiamo il nostro carissimo Gianluca. Ciao, buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi e grazie ragazzi.
È un piacere averti qui stasera, una puntata che avevamo pensato e di cui avevamo parlato da un po'. Come stai, Gianluca?
Io
sempre col sigarone.
Sempre col sigarone in diretta, sì, sì. Sono sponsorizzato dal governo cubano in realtà, però.
Esatto, è arrivata la mazzetta da Cuba, dalla Havana. Che ti fumi di bello stasera? Dici un po'.
No, Vegafina modestissimo, però questi si trovano.
Però uno dei tuoi preferiti, dai, Vegafina.
Sì, 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 sì. Per noi gente un po' così ruvida vanno benissimo.
No, ci insegni sui sigari, quindi ci fa piacere, piacciono anche a me i sigari. Bene, benissimo. Allora,
vai.
Ragazzi, stasera puntata atipica. Tom.
Ma io, come dire, sto più che altro in disparte, infatti nel Senato romano ho messo voi due che discutevate, io sto lì, guardo un po'. L'unico, anzi dai, vai, introduci la tua puntata che sei più preparato.
Allora ragazzi, faccio una premessa, io e Gianluca abbiamo una amichevolissima e super affettuosa differenza di vedute sul tema Giulio Cesare, nato da vari scambi, e sì, proprio alla luce dell'amicizia, della tranquillità con cui ne parliamo, stasera affronteremo il tema se Giulio Cesare fosse un tiranno o se non fosse un tiranno. Perché io e Gianluca abbiamo visioni diametralmente opposte, ma questo si incastra anche in un discorso più ampio che si riconnette con la puntata scorsa sulle politiche monetarie, sull'impoverimento del ceto medio. Quindi avevamo pensato di, ecco, connettere a questo tema per arrivare al topic di stasera, dove Gianluca è stato così cortese di stare con noi stasera e raccontarci la sua, perché a me piace capire veramente chi la pensa in maniera diametralmente opposta dalla mia. Ecco, quindi non so se dobbiamo dire qualcos'altro in merito.
No,
alla...
ma super velocemente, l'unico minimo contributo che porterò sarà il parallelo, cioè la figura del dittatore benevolo è usata anche in open source, ha un significato molto preciso. Vediamo un paio di esempi. E che poi Cesare fosse benevolo, no, questo lo deciderete voi, e che gli altri dittatori benevoli dell'open source siano benevoli o no, anche lì, boh, decideremo. E invece l'ultima cosa, dato che c'è l'halving, io ho caricato due grafici, quelli che avevamo preparato già mesi fa, che adesso sono aggiornati, cioè siamo arrivati in fondo al periodo, e quindi insomma vediamo un po' storicamente cosa è successo, che ho visto poi gente agitata, tranquilli ragazzi, tranquilli, va tutto bene. Tutto scritto.
Ma dai, ma allora cominciamo da queste cose e poi facciamo il deep dive nel tema, romano di questa sera.
Ah vabbè, ma i due grafici dell'halving, quelli che ho condiviso, sono velocissimi, quindi effettivamente li facciamo in 30 nanosecondi. Sono il cambio percentuale mese su mese dell'hash rate e del prezzo, tot mesi dopo l'halving, la linea blu. L'halving del 2020 che è finito, vedete, è arrivato in fondo, e dal prossimo mese avremo il primo pallino di una riga di un altro colore, non so, gialla, che ripartirà da zero. Però sostanzialmente, se tu vedi la media della riga blu e la riga verde, la riga rossa era il 2012, quindi lì inizia ad essere un periodo un po' più rocambolesco, però la consideriamo. Il grosso della festa è 7, 8, 9, 10 mesi dopo l'halving. L'halving di per sé, sì, c'è un po' di debolezza, c'è un po' di entusiasmo, ma il grosso della festa è sempre dopo. E la cosa che si vede bene invece sull'hash rate è che la sbornia dopo la festa è 12-13 mesi dopo, no? Okay. E quindi siamo, come dire, tutto in linea con le aspettative classiche, no? non c'è panico, non c'è sell the news, cioè...
Ok.
Ancora tutto secondo, come dire, secondo i piani, anzi, se vuoi, la bull run di quest'anno sembra più forte di quella del 2020, se vuoi, se proprio vogliamo, se vedi la coda blu è l'inizio della bull run attuale, è un po', statisticamente sta un po' sopra alla coda, quindi sulla destra, alla coda verde che era l'halving precedente, quindi se vuoi siamo partiti anche meglio degli altri anni, quindi questo era...
Certo.
Poi gente che si agita degli ETF lì, caso lascio Gianluca dire qualcosa, ma agitarsi che Larry
No, no,
riesca a vendere o non vendere, ma cioè, boh, come dire, non lo so.
un po' come agitarsi che la Terra gira intorno al Sole,
No,
sono cose
infatti.
ovvie.
Sì,
Esatto.
esatto.
Cioè, tipo, incazza la prima mattina, la seconda, la terza, la quarta, capisci che tutte le mattine fa mattina, tutti i giorni Larry Fink vende i suoi ETF, quindi lo prendi come un dato di fatto e ti stai tranquillo.
Esatto.
Certo.
Dai, basta perdere tempo, vai.
Allora,
Io
Gianluca,
scusa. Sì.
spiegaci la tua. Allora, la connessione qui è. Abbiamo parlato delle politiche monetarie la volta scorsa, il ceto medio romano che si impoverisce, bla 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 bla, si arriva a Cesare. Gianluca, parti da dove vuoi nella storia romana, da qualunque
No,
punto.
io ci sto a partire dalla fine e andiamo a ritroso, è molto più interessante,
Come
secondo
preferisci, vai, è tutto tuo.
me. Vado molto in breve. Giulio Cesare, noi ce lo ricordiamo come condottiero, grande politico, anche discreto scrittore, perché ok, il suo latino molto misero, però efficace. Grande oratore, grande uomo di diritto, però non diciamo mai che Giulio Cesare sia il più grande gambler della storia. Cioè, Giulio Cesare è arrivato a essere padrone incontrastato di Roma dopo una serie infinita di scommesse, che partendo dalla fine sono quelle che gli hanno fatto guadagnare le coltellate in Senato. Ok. Partendo prima ha fatto tutta una serie di scelte abbastanza inusuali per la storia di Roma. Sì, qualcuno dei precedenti ci si era avvicinato, ma neanche troppo. E fondamentalmente quando ho dovuto scegliere tra la sua ambizione personale è il bene di Roma, per come lo vedo io, ovviamente, perché poi tu mi potrai sempre obiettare che il bene di Roma coincideva con quello di Cesare, è ok, ha fatto però sempre scelte a favore di Cesare. La più famosa, quella di passare il Rubicone, sì, con una legione sola, ma è entrato di fatto a Roma armato, mentre il Senato gli aveva di fatto tolto il comando, no? Anche di quelle legioni. Proclamarsi dittatore assoluto, che non era una cosa insolita per l'ordinamento romano, perché in momenti di guerra quella cosa si faceva, però passa un anno e mezzo, cominci a condizionare le elezioni se non a nominare direttamente tu gli altri uffici, sì, butti la corona in mezzo alle persone, poi dico tutto molto rapidamente perché tanto poi ci torneremo. La mia sensazione è che lui avesse delle tendenze accentratrici, non avesse alcun interesse a dividere il potere con nessuno, è corroborata secondo me dai fatti. Quando ha avuto occasione di avere il potere assoluto, si è tenuto il potere assoluto, che ha conquistato con la violenza, perché nessuno, cioè, poi possiamo dire sì, la plebe era dalla parte sua, ma la plebe ai tempi romani era gente che compravi con le regalie. Giulio Cesare aveva accumulato una quantità di debiti enormi durante l'inizio della sua carriera politica e militare, perché regalava soldi a destra e a sinistra. Funzionava così, non è una cosa che si è inventato Giulio Cesare. Però, cioè, se io dovessi giudicare i Gran Khan mongoli, non posso dire, ah, ma quello di prima di Gengis Khan era sanguinario uguale. Ok, però Gengis Khan rimane sanguinario. Il centro del mio ragionamento è questo. In termini assoluti, Giulio Cesare è stato un tirannico.
Ok, ovviamente è giustificato da quello che tu dici dalla sua indebitamento, dal suo volersi accaparrare la plebe, dal suo non rispettare quelle che erano le istituzioni del tempo, che hanno portato a centrarsi il potere, a farsi più o meno quello che gli pareva, quello che non gli pareva. Se ho
Aggiungo
capito
una cosa
bene,
sola, scusami, sì.
eh.
Aggiungo
Ma no, devi, vai, Gianlu,
un'altra
vai, tutto
cosa.
tuo il floor.
È un aspetto che secondo me in tutte le biografie di Cesare è stato un po' ignorato. È che
Ok.
lui veniva sì da una famiglia patrizia di grande tradizione, ma veniva da una famiglia ai limiti del decaduto. Loro vivevano nella suburra, dove gli altri senatori non ci avrebbero messo piede neanche armati.
Verissimo.
Quindi non so se. Poi ovviamente questa è una visione un po' shakespeariana del personaggio, non fosse anche animato un po' da un desiderio di rivalsa verso quelle che non, cioè il disprezzo che secondo me aveva verso le famiglie storiche di Roma poteva essere anche giustificato da questo, però ecco, adesso ti ascolto perché tu avrai una teoria molto più articolata del. del perché no, Cesare e perché no, così.
No, esatto. Allora, pur parlare, parte dal presupposto che tutto quello che sto per dire mi fa piacere se poi viene, tra virgolette, dibattuto o attaccato, concedimi, quindi qualunque cosa,
sì, no,
il floor è libero. Allora, io devo fare una premessa. Io, per spiegare quello che penso, devo partire un filo indietro. Devo partire un filo indietro dall'inizio della Repubblica, no? Allora, Roma... Esatto, devo fare un salto di qualche secolo, ma sarò brevissimo, non prendo tanto tempo. Il salto che voglio fare è per spiegare quella che era la situazione nel momento in cui Cesare opera, perché secondo me capire il contesto ci aiuta a giudicare quello che fece.
Vabbè, sì.
Roma sostanzialmente è una repubblica, sì, ma in realtà è una società divisa in due classi. Ci sono da una parte i patrizi e da una parte i plebei. L'unione tra i due è suggellata dalla repubblica con lo scopo di beneficiare entrambi. I patrizi hanno un'origine, che poi potrei fare un approfondimento anche su questo, ma diversa. Morale della favola, si instaurano come un'oligarchia che con il popolo insieme vanno per conquistare territori limitrofi per beneficiare entrambi. E il suggellamento di questa unione è nel loro nome, SPQR, il Senato ed il popolo di Roma.
Sì.
Quindi esiste in questa città che è una città della tarda età del bronzo, dove tre tribù originarie, no, si uniscono, ma è un popolo di rifugiati sostanzialmente. Ma nella favola emerge un'aristocrazia e il popolo, che insieme decidono di arricchirsi. E decidono di arricchirsi con le guerre. E questo bilanciamento di redistribuzione della ricchezza funziona, e funziona per svariati secoli, funziona per 300-400 anni, perché la Repubblica è fondata intorno al V secolo a.C. e più o meno i primi casini li vediamo dopo le guerre puniche. Perché? Perché fino ad allora le guerre di espansione romane sono guerre in Italia, sono guerre contro i popoli limitrofi, i popoli vicini, si fa la guerra d'estate, non ci sono mezzi per fare la guerra d'inverno, vanno uniti il popolo e il Senato di Roma, i ricchi, i patrizi con cariche elettive più di rilievo, il popolo nell'esercito. Attenzione, qui devo aprire una parentesi perché poi ci si connetterà con tutti i problemi di dopo. L'esercito romano è formato solo ed unicamente da cittadini romani, e i cittadini romani sono quelli che hanno il censo, quindi sì. Sono proprietari terrieri romani ristabiliti nel terreno, nel territorio, che forniscono armi e soldati alla Repubblica. Il potere romano è fondato su cittadini sparsi che danno risorse all'esercito, e questa roba funziona finché Roma fa guerra in Italia.
Sì,
e mo arrivo al perché. Perché nel momento in cui i romani cominciano a fare guerre nel Mediterraneo, quindi le famose guerre puniche, un pippone clamoroso, qui abolirei dalla scuola, lo sai, mille risate sul pippone delle guerre puniche, quindi mi trovo anche in difficoltà in questo momento a riportarla a galla, perché io sono il primo che le abolirebbe dal sistema scolastico. Il problema che succede con le guerre puniche è il seguente. Nel momento in cui i romani vanno a fare guerra nel Mediterraneo, non sono più guerre estive fatte in Italia a cui i cittadini, i soldati possono tornare a casa in inverno. Sono guerre lunghe. Le guerre puniche durano 120 anni tra la prima e la terza, dal 240 più o meno, no, scusa, dal 260, non mi ricordo più, dal 250 intorno al 120-130 a.C. Facendo guerre lunghe succede una cosa. Succede che questa gente non riesce a tornare a casa, e succede un fenomeno sociale che si connette con i discorsi che facevamo del ceto medio e compagnia cantando. Cioè succede che questi cittadini soldati che danno alla Repubblica armi e soldati non riescono a tornare a casa, i terreni vanno alcune volte in malora, le proprietà vanno in malora, e questa gente vende a chi? Ai patrizi, ai proprietari terrieri più grandi, che si comprano a mani basse i terreni di questi poveracci che stavano a fare le guerre e non avevano modo di mantenere, quindi far girare l'economia sui terreni coltivati. Questo diventa un problema, perché questi che cosa fanno? Hanno la buona uscita militare, hanno due soldi dall'esercito, qualche bottino, quello che sia, e vanno a ingrossare la fila, le fila del proletariato urbano di Roma. Questo succede per 120 anni e in qualche modo toglie l'equilibrio, tra virgolette, sacro che si era creato tra il Senato ed il popolo, dove l'attitudine predatoria della Repubblica era condivisa, tutti mangiavano, tutti si espandevano, tutti stavano bene, ma questa roba si inceppa quando questa gente diventa destituita e vanno a ingrossare le fila del proletariato urbano. Che succede? Finiscono le guerre puniche, qualcuno dice dobbiamo dare a questi destituiti delle proprietà, dei terreni, qualcosa. E chi sono questi due? I fratelli Gracchi, che dicono, fanno, propongono una riforma agraria, mo arrivo a
Cesare,
esatto, la riforma
agraria. No, ma siamo incredibilmente vicini, lo so che il pubblico potrebbe sembrare...
Ho fatto il pippone, ma bisogna spiegarlo, perché secondo me è importante capire il contesto. Cioè il contesto è una repubblica che ha avuto un'alleanza tra il popolo e la sua oligarchia per secoli, che si inceppa nel momento in cui cambia il modello della loro repubblica e questa gente è destituita. I Gracchi propongono una riforma agraria. Ma che cos'è una riforma agraria? I Gracchi dicono le terre che abbiamo conquistato redistribuiamoli ai veterani, perché sennò questa gente finisce solo ad ingrossare le fila del proletariato urbano romano e si rompe quell'equilibrio sacro tra l'oligarchia e il suo popolo che per 400 anni aveva permesso l'espansione della Repubblica. Sì, quell'alleanza che avevano non funziona più se uno si arricchisce più dell'altro. I Gracchi vengono ammazzati e in 20 anni succede un problema. Vengono ammazzati dal Senato, vengono ammazzati dagli optimates, che erano la parte del Senato che faceva riferimento ai patrizi, c'erano gli optimates, sì, sì, e i populares, quindi populares, quelli che esatto. Succede un problema gigantesco, non si hanno più soldati, perché per arruolarti nell'esercito romano dovevi essere un cittadino e dovevi avere determinate terre. Morale della favola, non c'è più nessuno.
E ma soprattutto, scusami, non mi ricordo fino a che periodo, ma credo finché poi con Mario e Silla diventerà praticamente un esercito di leva, dovevano comprarsi le armi da soli. Comprarti uno scudo e roba, oggi sembra una cosa da ridere.
Ma assolutamente, poi potremmo fare un approfondimento su questo, stavo esattamente per arrivare a quello. Cioè il cives et miles, il cittadino soldato romano, è un cittadino armato che porta lui le armi nell'esercito, sì, sì, e difende quello che è suo. È un cittadino armato fino ai denti che va a fare la guerra per l'arricchimento suo e della sua città e della sua nazione. Quindi è un sentimento fortissimo.
Sì, chiaro.
Che si interrompe nel momento in cui questi qua tornano dalle guerre puniche e non hanno più un cavolo e non si riesce più ad arruolare le legioni perché non ci sono più abbastanza cittadini romani da poter includere nel censo. E lì arriviamo al famoso Mario. Che fa Mario? Mario è un cittadino romano dei populares che riforma l'esercito e sostanzialmente dice noi non abbiamo più soldati, che cosa facciamo? Aboliamo la legge del censo. Quindi permettiamo anche ai cittadini romani che non hanno più terreni, non hanno più proprietà, non sono più ricchi di loro, di arruolarsi. Qui parte una frattura clamorosa che cambierà la storia di Roma. Perché nel momento in cui diventa un esercito di non cittadini, ma anche di proletari, e poi verrà esteso con la cittadinanza, qui c'è un casino che succede di cui non voglio perdere troppo tempo a discutere tra le guerre sociali e le guerre civili. Cambiando la composizione dell'esercito romano, si va sì a beneficiare di quella parte della popolazione che non avrebbe avuto diritto a entrare nell'esercito, ma quello che succede è che si crea un esercito di professionisti che sono meno fedeli alla Repubblica. Gli eserciti romani repubblicani prima delle guerre puniche mai avrebbero immaginato di marciare su Roma, di andare contro la sacralità, era un popolo profondamente profuso dal senso di sacralità della propria terra, dall'unione sacra tra il popolo e la sua oligarchia, ma dei destituiti proletari che non hanno nulla da perdere, invece sono alla mercé del loro generale. E questo cambia tutto. Perché dopo Mario, che arruola il popolo senza censo, si allarmano i senatori. Si allarmano i senatori, succede un casino, perché questi, ritorna il tema dei gracchi, vogliono distribuire le terre ai veterani. Questo è il grande problema, è dare da mangiare al ceto medio. Questo ceto medio che fa 25 anni di esercito e di leva militare si ritrova poi senza niente. E il Senato ogni volta li cassa, ammazzano i gracchi, bocciano le riforme, è diventata un'autocrazia, un'oligarchia autoreferente che fa di tutto per mantenere ciecamente nella propria mano il potere. E mettono su un altro dittatore, che è Silla. Silla, yeah, di fatto è un altro dittatore dopo Mario, che fa gli interessi del Senato. Cassa tutte le riforme agrarie, cassa tutte le legislazioni verso il popolo, tiene questo esercito di cittadini destituiti, ma comunque più grande che si può portare a fare le guerre, ma mantiene tutti i privilegi dell'oligarchia senatoria, che non vuole dividere niente con quello che conquistano. Vai avanti una ventina d'anni, 20-30 anni, e si arriva finalmente a Cesare. Chi è Cesare? Cesare viene da una famiglia patrizia, che, come diceva Gianluca prima, destituita, mezzi impoveriti, un po' sfigati. Vivono nella Suburra, che è un po' il peggior quartiere di Roma, con molta, molta vergogna. È una famiglia ricca perché discende dalla gens Iulia, patrizi, quello che ti pare, ma sono destituiti. Sono di fatto gente che non ha più una lira e di qua e di là. E di fatti Cesare si mette a fare carriera con i populares, non con gli optimates. Quindi Cesare, sebbene patrizio, si mette a fare carriera con i plebei, perché c'era la fazione dei plebei in Senato. E Cesare comincia a scalare è un uomo incredibilmente ambizioso, comincia a scalare il cursus honorum, no? Tutte le cariche romane, e si ritrova in un punto in cui ci sono il problema sottostante della redistribuzione della ricchezza al ceto medio, che non danno i terreni ai veterani, che si infrange l'unione sacra tra il popolo e la sua oligarchia, persiste, è ancora lì. Siamo nel 60 avanti Cristo più o meno. A un certo punto c'è questo straordinario generale, Pompeo. Pompeo è il conquistatore dell'Oriente. Pompeo va, conquista la Macedonia, conquista l'Asia Minore, conquista la Numidia, conquista un sacco di roba. È il più grande generale romano del suo tempo.
Sì, posso aggiungere una cosa?
Vai, certo.
Allora, noi tendiamo a raccontare di questi grandi generali come se fossero così dediti alla carriera militare per gusto. Ma a Roma portava due cose: uno, prestigio politico, aver conquistato dei selvaggi; due, portava in casa degli schiavi che valevano un pacco di soldi; e tre, erano soldi per il generale e per le legioni. Quindi, cioè, loro avevano questa spinta continua, i grandi generali, a non fermarsi mai. Poi immagino che ci arriverai, ma Cesare conquistò metà della penisola iberica perché gli servivano banalmente dei soldi. Cioè, era una gestione del potere politico un po', se mi posso permettere, camorristica. Cioè, non dovete avere l'idea.
Moltissimo. Moltissimo, hai ragione, assolutamente. Ci arriverò dopo. È una gestione politica camorristica in tutti i sensi.
Ci arrivo dopo
per dire come, perché c'entra questo. Questo è un punto fondamentale sulla gestione delle province. Pompeo, dopo che conquista l'ira di Dio, perché attenzione, qui la ricchezza è in Oriente, questo va in Oriente e conquista di tutto, porta delle ricchezze infinite, non danno le terre ai veterani. Pompeo torna a Roma e si allea con i due uomini più influenti in quel momento a Roma, che sono uno il pontefice Massimo, che è Cesare, e l'altro è Crasso, che è l'uomo più ricco di Roma. Guardate la favola, Pompeo ha 20.000 legionari da sistemare da qualche parte e il Senato gli cassa una dopo l'altra tutte le redistribuzioni della terra che Pompeo deve necessariamente fare. A questo punto, tramite l'intervento di Cesare e di Crasso, riescono per la prima volta a bypassare il Senato. Cioè, questi tre uomini super influenti decidono: non è possibile che questa oligarchia autoreferenziale non ridistribuisca davanti a cotanta ricchezza che abbiamo accumulato ai suoi veterani per rendere il ceto, tra virgolette, quello che sarà poi un ceto produttivo medio romano sostenibile, li bypassano. Cesare va dai comizia, che sono delle assemblee pubbliche, fa vedere la sua legge, se la approvano nonostante il Senato le cassi tutte le volte, e danno le terre ai legionari per la prima volta, i legionari di Pompeo. Non solo, Cesare ci butta dentro pure 6-7 mila tra i poverissimi di Roma. Quindi attenzione, viviamo in un momento in cui la Repubblica Romana, con la sua gloria, con la sua grandezza, con la sua sacra unione tra la sua oligarchia e il suo popolo, si è inceppata perché la sua oligarchia è troppo, autoreferenziale, vuole per sé tutto come era stato in passato. E il problema è talmente grande che sono 70 anni che provano a dare le terre ai legionari, alla gente comune, ai destituiti, perché hanno conquistato territori immensi. E questi dicono di no tutte le volte. Li bypassano. Provano ad ammazzarli. C'è il primo attentato a Pompeo e a Cesare. Fallisce. Quello che prova a ammazzarli, non mi ricordo più il nome, viene messo in galera, muore. Come diceva Gianluca prima, la gloria militare è un elemento fondamentale per la carriera politica. Roma è una società che sì, si basa sulla guerra. Non puoi fare scalate militari senza scalate politiche senza essere un militare, perché è una società basata sull'espansione militaristica. Ora della favola, continuano i problemi, perché ormai il Senato è incancrenito, Cesare si fa dare le galli, conquista le galli, diventa potentissimo, diventa ricchissimo, diventa uno dei più grandi generali, se non il più grande generale della storia romana, conquista terre immense per i territori romani, la Gallia è gigantesca, si potrebbero dare terreni a tutti quanti, ai destituiti, ai proletari, il Senato si oppone, come Cesare fa passare legislature, il Senato lo cassa. Morale della favola, non sto a entrarmi nel dibattito dei dettagli della politica, ma sostanzialmente lo dichiarano nemico politico. Cesare varca il Rubicone con una legione, va a Roma, il Senato scappa. Non scappa il popolo.
Vabbè, tu che avresti fatto, Federico? Scusami, cioè, nel senso, scusami. No. Cioè, arriva uno che gli ha detto: guarda, non tornare a Roma o torna a Roma senza armi, questo torna con una legione. Mi sembra, come dite a Roma, il momento di darsi. Cioè,
memore della varcata sacralità che fece Silla con le legioni, perché il primo a varcare, cioè attenzione, sì, questa era una gente pazza, cioè, questa era una gente colma di superstizioni. Cioè, Roma è il territorio sacro, c'è un affare che si chiama Pomerium che è il bordo sacro della città dove non si può entrare armati. Cioè, e questi nell'80 con Silla varcano questo territorio. Quindi è sconquassata la morale che aveva condotto la Repubblica ad essere grande, perché sono cambiate le circostanze. E Cesare, claro, va nel solco di Silla, entra in città con dei legionari, con i suoi legionari, e questi scappano. Morale della favola, succedono le guerre civili, ma le guerre civili sono tra queste due fazioni, sono quelli che tendono a mantenere i privilegi degli optimates, dei patrizi, di quelli che avevano avuto sempre il potere, ma ormai Roma è talmente grande, talmente ricca, che ci deve essere una redistribuzione della ricchezza. Parola della favola, Cesare vince la guerra civile, torna a Roma. E perché? Qui arrivo al nocciolo della mia faccenda. Perché io non considero Cesare un dittatore? Non lo considero un dittatore perché che cosa fa? No, cioè tutte le guerre civili si rincorrono per l'Asia con Pompeo, no? E tutte le resistenze, nel 46 avanti Cristo Cesare torna a Roma, è dittatore perpetuo. Che cavolo fa? La prima cosa che fa è dismette le sue legioni, la decima e la tredicesima, le manda a casa. Quindi per me la prima cosa, un dittatore è armato, è lì e impone il suo potere. Cesare dismette le legioni, rinuncia alla guardia giurata, Cesare va in giro come un pubblico cittadino. Fa passare le famose leggi agrarie, familiari e di ricchezza. Fa tre cose: redistribuisce le terre, fa due leggi che si basano sui valori della Repubblica, che erano il disdegno per la ricchezza e l'aumento della famiglia, la Magna Famiglia e la legge sulla ricchezza. E poi tutto quello che farà da qui in poi è fatto per scardinare il potere radicatissimo, potentissimo di quell'oligarchia che faceva solo i suoi interessi, perdendo di vista che dovevano far beneficiare anche il popolo della propria ricchezza. E lo fa in tutti i modi possibili. E qui un punto a favore Gianluca del suo andare contro il Senato secondo me è palese che li umilia. Cesare costruisce, non so se siete stati mai a Roma, c'è cioè il Foro Romano storico, Cesare, il Foro Romano è una piazza. Cesare ne fa costruire un'altra adiacente e ci fa un tempio di Venere. Cesare convoca il Senato nel tempio di Venere, lui seduto come un despota orientale, come un satrapo, partico su uno scranno con i senatori sotto di lui, che è una cosa, è un'umiliazione fortissima. È un'umiliazione sanguinosa nei confronti del Senato, di questa gente ferocemente attaccata alla propria repubblica, alla propria libertà. Cesare si pone umiliando il Senato e lì
Aggiungo,
probabilmente.
mentre ospitava una regina straniera in casa sua, perché
Assolutamente, insulto
alla
gravissimo.
morte di Cesare, Cleopatra era a Roma. Questo è un dettaglio che qualcuno dimentica. Tra l'altro, incinta pare di Cesarione o Cesarione appena nato. Quindi.
Assolutamente, assolutamente. Uno dei temi fondamentali era anche questo, che aveva preso una moglie straniera e non una buona donna romana. Ma lo fa, secondo me, nell'ottica di sono 500 anni che lucrate, sono 500 anni che esistono uomini che vanno a morire nelle legioni per voi e non date più quella sostenibilità necessaria. Siete un potere incancrenito, marcio, che è unicamente autoreferenziale, c'è bisogno che qualcuno vi scardini. E secondo me, da qui in poi, quello che lui fa è mantenere di facciata le istituzioni repubblicane, togliendone il potere, raddoppia i senatori e ci mette la
Sì,
gente delle province.
gente sua, sì.
Caso clamoroso, raddoppia i senatori e ci mette la gente delle province, che non era mai successo, quindi di nuovo il censo. La Repubblica, lo Stato, la cittadinanza, super importanti. Questo mette 300 galli nel Senato, raddoppia le cariche pubbliche perché raddoppiandole metteva uomini suoi che limitavano il potere. Fa queste leggi repubblicane, umilia il Senato, ma tutto quello che sta facendo, secondo me, da privato cittadino, senza le armi, senza una guardia giurata, è dire è finito il tempo in cui questa oligarchia può solo pensare ai propri interessi perché è troppo grande, c'è troppa gente che deve beneficiare dei proventi, altrimenti abbiamo un problema sociale inestinguibile. Lo ammazzano, lo ammazzano. Arrivano ad ammazzarlo.
Shit happens, come dicono gli americani.
She happens, she happens. Lo ammazzano E però quello che secondo me corrobora quello che era il tempo in cui è vissuto, e io lo vedo come uno scardinatore di questo sistema che non beneficiava il popolo. Quindi, se noi vogliamo pensare, noi pensiamo tendenzialmente a un autocrate, a un dittatore come qualcuno che fa i propri interessi al netto di tutto. Cesare è obiettivamente qualcuno che, aumentando il suo potere, è vero, aveva scardinato un sistema che non funzionava più, non funzionava più da 100 anni, a cui avevano provato a metterci rimedio al tempo dai Gracchi, a Mario, a Silla, a Pompeo, lo stesso Marco Antonio, e sono stati praticamente ammazzati tutti. Quindi esiste un problema, ma la sacralità del Senato è tale che non può essere dismesso e non lo farà nessuno, neanche gli imperatori romani susseguenti scardineranno il Senato, perché è nel DNA di questa nazione e non poteva, viene esautorato, che è lo stesso che fa Augusto. Quindi l'unica cosa che volevo dire, se lui fosse stato un despota orientale, tipo un satrapo, un qualcuno che andava a minare il DNA della nazione, sarebbe stato probabilmente cancellato tutto quello che aveva fatto. Augusto invece costruisce su quello. Augusto mantiene tutte le istituzioni repubblicane, ma le esautora praticamente completamente. Li fanno ancora mangiare tutte le conquiste, tutte le cose mangeranno. Questa aristocrazia continuerà a lucrare per secoli, ma lucrerà anche il popolo, lucrerà anche un nuovo sistema che deve crearsi, che de deve preoccuparsi dei problemi di un mondo che è diventato troppo grande per essere gestito. da quella che era una piccola amministrazione regionale che funzionava finché Roma si espandeva in Italia.
Allora,
questo è quanto.
Io capi- allora, in realtà siamo più d'accordo di quanto pensassi tu all'inizio.
Ok.
La grande differenza, secondo me, tra quello che pensiamo è che il mio punto di vista è Fidel Castro aveva ragione nel 59, ma nell'80 era un tiranno, è stato un tiranno. E invece tu mi dici, siccome Castro aveva ragione nel 59, allora nell'80 non era un tiranno, ma era un dittatore, adesso con Castro più o meno benevolo. Allora, di queste figure il mondo, anche moderno, è pieno. Pinochet, Ataturk, cioè di grandi riformatori più o meno violenti, più o meno accentratori. Ne abbiamo una vastissima rassegna. Io non sono convinto che Cesare non avesse anche in testa di aggiustare Roma. Io ritengo tirannico chi dice ok, si aggiusta Roma e ci penso io, che è una cosa un pochino diversa. Io sul fatto che non si sia comportato esattamente come un satrapo orientale, c'è da dire anche che la società di Roma era un pelino più strutturata della Persia. Cioè, esistevano interessi in conflitto, un'economia gigantesca, diverse fazioni politiche, c'erano tutti quei rapporti tra patrizio e cliente che erano più forti dei rapporti di famiglia. I voti si Roma era una società complessa anche quando è arrivata lo sfacelo pre Cesare, anzi pre Mario. Su questo non ci piove. Sono d'accordo con te anche sulle cause, ma io penso che siano state anche cause esacerbate dal fatto che dopo che si è deciso che gli eserciti potevano non essere più gli eserciti di quelli che si presentavano con la mazza che avevano pagato loro, fondamentalmente creando quella dinamica in cui personaggi estremamente capaci e ambiziosi, Pompeo, Cesare, Mario,
verissimo, okay, verissimo,
sono riusciti a crearsi in realtà delle repubbliche in movimento, perché un generale contro le legioni era una repubblica che si muoveva, perché la gente che partiva dalla Gallia Cisalpina e arrivava in Belgio nel giro di pochi anni, cioè la gente che si muoveva come se fosse uno stato a sé stante, tante volte anche con il
è verissimo Gianluca. Abbiamo Svetonio che ci racconta nel momento in cui i soldati non avevano più fedeltà verso la Repubblica, ma verso il loro generale, erano alla mercé di quello, come di, esattamente sì, come dici tu.
Ma perché gli conveniva poi, no? Cioè, non è che erano dei fessi, un generale non riesce a controllare tre legioni con il terrore, gli deve dare
no,
qualcosa,
certo,
bottini, certo, e quello che. Adesso c'è la storia che racconta Carlo Freeman nella biografia di Cesare, che è sicuramente romanzata, dove lui la sera prima di decidere se sbarcare il Rubicone o meno, ovviamente preso dalla tensione, era certamente al corrente della gravità della decisione. Però non si parla di oddio, ha provato a convincere le legioni con uno schiocco dita sono andate a Roma. La decisione è stata sua di dire ok, non faccio una vita in esilio anche se contro le legioni, magari si sarebbe dovuto stabilire Nord Italia, no? E dire ok, noi andiamo a risolvere questo problema a Roma, che è anche il mio, dal momento in cui mi hanno tolto i gradi, il problema non è più solo di Roma, è anche di Giulio Cesare.
Assolutamente. E mentre, guarda Gianlu, mentre pensavo nella mia testa al perché, per come io penso quello che penso su Cesare, mi veniva in mente che c'è un parallelo. Faccio una butade, faccio uno scherzo, non mi fucilate nei commenti o nelle cose. C'è un parallelo con il Second Amendment. Cioè, il Second Amendment della Repubblica, della Costituzione americana, dice che il popolo ha il dovere di esautorare un governo che diventa tirannico, e nella mia testa è la stessa cosa che è successa lì. C'è un governo equo per secoli che diventa tirannico perché è troppo, come si dice, greedy, no? Che è troppo
greedy, ha troppa cupidigia,
ha troppa cupidigia, dove non capisce che deve ridistribuire una parte di quella ricchezza, e inevitabilmente sorgono degli uomini che scardinano quel sistema perché è diventato troppo iniquo. E quindi vedo un parallelo tra le guerre sociali romane e tra virgolette il Second Amendment. Non mi ammazzate,
può essere,
è una sinapsi nella mia testa,
può essere. Io vedi, ho visto dei paralleli con la Cuba di Batista, la mia ossessione che... allora io mi ricordo anche che Cesare, i primi problemi che ha avuto da dittatore perpetuo è quando cercò di esautorare i tribuni della plebe, e lì il popolo
cominciò a fare casino.
E perché disse, guarda, sai cosa, sì, noi siamo dall'altra parte, però un attimo. secondo me si combinano un po' le due cose. Probabilmente era un pazzo visionario che voleva riformare Roma, ma animato dal primo giorno della sua vita da un'ambizione storica. Cesare, sì, lo sequestrarono dei pirati, gli chiesero, mi credo, 20 sesterzi, ok? E lui si mise a ridere e disse, no, voi andate a chiedere 50 perché voi non sapete chi sono io.
È vero, è un'arroganza, un'arroganza stratosferica. Cioè,
mentre lui era sequestrato.
E dicono, sì, dicono, voi volete chiedere questo? No, dovete chiedere almeno il doppio, voi non sapete chi sono io.
Cioè, capito?
Sì, un'arroganza stratosferica.
Quindi, personaggio psichiatricamente era lì, anche perché non fai quelle cose se non sei animato, no, da una forte fiducia, no, in te stesso.
Diciamo, sì, io vedo che poi la continuazione della sua opera è stata quello che più forse valida la bontà delle sue azioni. Questo è un po' quello che penso, perché se, cioè, di nuovo ricordiamoci, questa è una popolazione dove non si può nominare la parola re. Cioè, è gente, sì, che col despotismo gli stava sul cazzo in una maniera incredibile. Non potevano tollerare qualunque forma di dispotismo. E quindi se fosse stato, ecco, un tiranno, come succedeva nel mondo intorno a loro, ovunque, praticamente ovunque, tranne le città greche, cose così, ma il mondo era governato da stati che avevano dei reggenti, dei regnanti. Quindi il fatto che le sue riforme, il suo solco è stato continuato, forse mi fa pensare che era veramente necessario modificare una struttura che era diventata inadeguata nella gestione di un mondo che era diventato troppo grande anche per loro. Quella funzionava.
Chiaro. Si espandeva. Ma questo non esclude però il giudizio sulla tirannide, secondo me.
Ma è lì forse che divergiamo di più, perché per me la tirannide era quella di questa oligarchia patrizia romana autoreferente, dove tutto andava nelle loro mani. Questa era gente che andava a morire per loro, questa era gente, sì, che pigliava le armi.
Ma l'uno non esclude l'altro, però. Cioè, guarda, okay, faccio un esempio, come? Di Cuba, perché dimmi.
Vai.
Batista era un tiranno, non ci piove. Batista era un tiranno secondo proprio tutti i check del tiranno test. E Castro, che è arrivato dopo con le migliori intenzioni, è stato un tiranno. Cioè, che si possono scontrare due tiranni, o che quella per Cesare fosse l'unica via percorribile, non esclude che sia stato un tiranno. E sul fatto dell'omicidio politico, ci sono esattamente le due visioni che emergono da Giulio Cesare di Shakespeare. Cioè, il grande uomo da una parte, quindi siccome il grande uomo è al di sopra anche della Repubblica, è invece la Repubblica che è al di sopra anche di un tuo amico fraterno, o di una persona che comunque comanda il tuo rispetto. Secondo me, Bruto e gli altri 60 congiurati, poi non erano uno o due, Bruto è passato la storia, perché non lo so, però...
Hai ragionissima. Innanzitutto, bello, due parole su questo. È vero, erano 60, verissimo. Mm-hmm. Hanno eseguito in 20 la congiura, lo hanno pugnalato in 12, e hanno convinto il più cognuno di tutti a farlo, perché Bruto, sì, pensa quanto era stupido questo, scusa, poi magari un personaggio amato da tanto. Bruto era un populares,
sì, era un tonto,
cioè, Bruto non era neanche un optimates, cioè Bruto stava di là con il popolo, quindi la fazione del popolo. Ma siccome aveva il cognome di quello che 500 anni prima aveva scacciato l'ultimo re, lo hanno, sì, convinto, no, fallo tu che quello è un tiranno, vai tu ad ammazzarlo come lo fece il tuo avo 500 anni prima. Apro parentesi, Bruto ci racconta Dione che significasse in latino arcaico stupido, quindi sì, il suo, sì, avo, sì, era chiamato Bruto come soprannome perché era un cretino, probabilmente, ma questo ce lo dice Dione, non lo dico io, Cassio Dione ce lo dice. E quindi per fare l'omicidio prendono il più scemo che non l'avrebbe dovuto fare, perché non era neanche un optimates, non era neanche uno di quelli che avevano i propri interessi lesi da Cesare che glieli scardina. Ce n'erano altri 59. Vanno a prendere quello che è più convinto di salvare la Repubblica. Ma faccio di nuovo al tuo punto, che è bello il paragone che fai con Cuba. Tu dici, tiranno contro tiranno, chi è che vince?
No, sono tutte stasera.
Ed è, sì, esatto, è una visione che è interessante. Io continuo a vedere questa oligarchia incancrenita, è lì che secondo me la tirannide risiede, e l'uomo che la scardina deve avere la forza di un tiranno, ma non era per sé tiranno. Questo è quello che io penso alla fine di questo discorso, in sintesi.
No, guarda, ma ci stanno, guarda, se facessimo una puntata su Ataturk arriveremmo alle stesse conclusioni.
Ah sì? Quindi non conosco sì. Molto del tema, tema.
No, arriveremo
a chi è tutto simile?
Sì, perché lui fu un generale che con un bel pezzo d'esercito, quando lo richiamarono a Istanbul, disse ops, no, io continuo a fare quello che faccio.
Okay.
E poi fondamentalmente allo scopo di scardinare un sistema incancrenito come quello dell'impero ottomano, l'ha fatto il tiranno per una quindicina d'anni, poi è morto. Quindi padre della patria perché ha vinto, perché poi tante volte quello è il discrimine della storia, no? Chi ci riesce...
Quai hai vinto, certo.
Si gode. Alla fine forse i congiurati hanno consegnato Cesare alla storia. Se Cesare fosse morto 20 anni dopo nel suo letto, dopo aver fatto degli incredibili massacri che sarebbe arrivato a fare, perché la situazione sarebbe come sempre degenerata.
E tu mi triggeri, sì, sì, perché hai ragione.
Ci ricorderemmo Giulio Cesare come Nerone, o come il figlio di Marco Aurelio, come i Severi che hanno riempito Roma di africani, perché ne sono successe tante poi dopo Giulio Cesare. Io non ho ho grande simpatia per il gambler, perché è veramente un animal spirit, si indebita per cifre improponibili per la sua carriera politica, decide di invadere mezza penisola iberica perché deve pagare i debiti, cioè è tipo il pugile che fa l'incontro a Las Vegas perché c'è il buto, però lui l'ha fatto sulle spalle di milioni di persone. In Gallia gli dico guarda un attimo, ferma, dici no guarda io finché trovo dove si fanno i ponti vado. Personaggio sicuramente fuori dal comune. Ci piove.
Esatto, per fare un'altra parentesi nel contesto in cui quest'uomo vive, a me fa impazzire quando si leggono delle cose della morale superstiziosa e religiosa romana, che è milioni di anni di luce diversa dalla nostra di oggi. Cioè, questo qui si fa fare pontefice massimo, perché da pontefice massimo, quindi il sacro sacerdote, la più alta carica sacerdotale romana, poteva far passare leggi. Perché la legge romana doveva essere vaticinata dagli auguri e dai collegi augurali e dal pontefice. Quindi a me fa impazzire capire anche la superstizione che vigeva in quella società, ma che per loro era legge. Quindi per dirti, questo si può fare prete, si può fare il più alto prelato della religione romana, perché così c'è, cioè, Crasso con i soldi, Pompeo con l'esercito, ma la terza carica
io prete,
lui, quella
sì.
Religiosa sì. Io prete, così decido io il resto. Ma è clamorosa, se ci pensi,
no, ma la società
noi oggi, esatto, una società è incredibile, no?
Guardate,
permeata di sacralità, di religiosità, di misticismo in qualche modo.
Si è fatto per una buona parte della Repubblica, poi è stato gradualmente sostituito un processo che si chiama per formulas, dove io e Thomas andavamo a scontrarci in tribunale e dovevamo letteralmente recitare delle formule che erano in realtà delle formule magiche, che rappresentavano un fatto che si era svolto. E sbagliare la formula invalidava il processo immediatamente.
Come gli smart contract,
parliamo...
di Ethereum, uguale.
Stessa roba. Le formula in solidity, sì. E quindi niente, quindi c'era una società, cioè, che nella molto evoluta, ma molto strana per i nostri canoni. Cioè, noi poi ci siamo arrivati a Ulpiano, ai grandi giuristi, ma prima c'è stata tutta una fogna di gente che doveva andare a fare il processo per forza con i sandali slacciati o...
Incredibile. E connettandomi a questo, un'altra cosa che è clamorosa è che questi non scrivono le proprie leggi per 400 anni. Cioè le leggi erano talmente automatiche nella testa dei primi cittadini che questi scrivono le tavole delle leggi
sì,
400 anni dopo e le scrivono in greco per farle capire agli stranieri. Quindi per
sì,
loro la legge era qualcosa di automatico che tutti sapevano ed era automatica, tutti conoscevano come ti dovevi comportare. Cioè è una cosa pazzesca, quindi una società radicalmente diversa dalla nostra, e molto, molto affascinata nella sua nella sua prima parte, perché poi tutti siamo, conosciamo la glorificazione, sai, della Roma imperiale, ma quella è anche pallosa, è anche noiosa,
Sì,
secondo me.
no,
La parte
la perde la
interessante
specificità lì Roma,
è,
non è
sì, lei
più
diventa
l'impero.
solo un altro impero con le sue caratteristiche, ma la parte interessante è prima, è capire come pensavano questi, e tutto quello che è successo in questi anni, ecco.
Ma sì, anche
Non so.
perché nel giro di 300 anni sono passati da gente che si è accalcata sul Tevere perché vivevano di pirateria, cioè i primi
Assolutamente.
insediamenti di Roma sono di gente che razziavano le barche che passavano, a 300 anni dopo che avevano una repubblica articolata più o meno quanto quella americana oggi, cioè 300 anni sono
Incredibile.
pochi tempi, cioè non ne sono tantissimi.
Assolutamente, è un popolo di rifugiati e sappiamo, le notizie le sappiamo, cioè basta andare, cioè queste cose si sanno, perché attenzione, loro tendevano a mitizzare le loro origini e hanno ripulito un sacco di case. Tra l'altro è noto che i re etruschi, perché era stata conquistata, quindi è stata, eccetera, eccetera, ma è un accampamento di rifugiati e sappiamo le tre origini dei rifugiati, sappiamo che un terzo erano romani, un terzo erano sabini, un terzo erano etruschi e compagnia. Sappiamo le famiglie originarie, le tribù, perché si dice tribù? Perché tre erano i ceppi originari dei rifugiati che scappando dalle loro terre, e chi conosce un po' il Lazio, io sono del Lazio, quindi Roma è esattamente in mezzo a queste tre fazioni, a sud i Latini, a est i Sabini, a nord gli Etruschi. I rifugiati vengono qui in questo paesello su dei colli nell'età del bronzo e creano questo sistema estremamente paritario. Di
Sì,
estrema
sì, sì.
parità. Tra l'altro, tema ultima cosa interessante, i patrizi. Perché patrizi? Ci sono due versioni. Il primo è che a Romolo si sceglie i 100 più saggi del paese e li mette nel Senato
Versione
e li
molto di
chiama
comodo.
versione, anche secondo me, Gianlu, versione molto di comodo edulcorata dalla storiografia romana successiva che tende sempre a glorificare. C'è un'altra versione che dice: i patrizi, i primi patrizi che esistettero in questo mondo promiscuo di rifugiati, di scappati di casa, erano quelli che potevano puntare al proprio padre, quindi non erano figli o abbandonati o lasciati o di qualche poca signora. E quindi erano più importanti perché avevano il supporto dei loro padri e quindi in epoca arcaica tribale ebbero più importanza. E lì nascono all'origine i patrizi romani. Secondo me hanno voluto ripulire nella storiografia successiva, come dici tu, i patrizi erano i più saggi chiamati
Sì,
padri da Romolo,
sicuramente.
ma non è vero.
Sicuramente.
Secondo me, in questa società tribale originaria, dove c'era un'enorme promiscuità, Romolo e Remo salvati da una lupa probabilmente era una donna che faceva, ragazzi, la lupa anche in italiano si dice adesso. Essendo una regione di scappati di casa, era probabile che ci fosse una promiscuità totale nella società. E quindi due bambini adottati da una donna che li adotta, che erano stati abbandonati. Quindi, esatto,
Perché
i
rimarrà una
patrizi
società molto
potrebbero.
liberale per gli standard, per secoli.
Una società di scappati di casa che si coalizzano e creano delle istituzioni non tiranniche, almeno nel loro inizio, anche per. Che si evolvono poi in quella che è la storia successiva. Ma loro sono ferocemente attaccati a varie cose, tra cui la loro indipendenza e l'equilibrio di poteri che sussiste sostanzialmente fino alle guerre puniche. Lì si scardina tutto. Abbiamo
Sì,
visto
ma
la
anche
volta scorsa le politiche monetarie, la moneta, il ceto medio. Lì succede il casino, perché diventano più grandi di quello che dovevano essere.
E poi no, sai come il fatto quello della farfalla che batte le ali in Polinesia, eh? Si arriva a Cesare che si prende 8.000 coltellate in una serie
Esatto.
di eventi apparentemente sconnessi tra loro, ma invece
Esatto.
no. Sulle cause
Esatto.
concordiamo, anche sugli effetti su Cesare un po' meno, ma mi piacciono i personaggi romantici, brutto, stupido, che organizza, gli mettono in testa che deve salvare la Repubblica e va lì a dare le coltellate all'uomo che l'aveva salvato. E poi si strugge per tutta la vita fino a togliersi la vita, dai. Personaggione, dai.
Esatto,
Personaggione.
fomentato da Cassio, che invece era un
Sì.
optimates ed era uno di quelli che stavano venendo lesi dalle politiche di Cesare. Ma hanno preso il più cretino, hanno preso proprio quello che dice: chi gli facciamo fare sta cosa? Ah, che uno scemo, prendiamo lui.
Chi è sicuro che non la va di in giro, Bruto?
Chi è sicuro che è Bruto? Esatto.
Povera, povera. È un po' il Craig Wright della storia romana, però.
Ma...
sì, Cassio è Calvin Ayer, poi Giulio Cesare, Adam Beck, non lo so.
Bene, bene, bene.
Oh, ragazzi, grazie.
Ragazzi, questa è una cosa, non so, Tom, commenti, opinioni, parole, opere?
No, no, beh, anzi, ho ascoltato tutto con grande interesse. Diciamo, dopo aver sentito tutto il racconto, direi che voto anch'io dalla parte Gianluca. Cioè, due mandati si concedono, il terzo inizia a puzzare.
Il terzo è troppo. Sì.
Ci viene quantomeno il sospetto.
Esatto. Esatto.
Quanto durano queste riforme?
Esatto.
Ancora non abbiamo finito, no? Un altro detto trovato.
Ecco.
Bene.
Non comunque, volevo solo un consiglio ai pochi in ascolto.
Sì.
Siccome l'unica grande fortuna di vivere in questa Repubblica Socialista che è l'Italia è avere le università aperte a tutti, se avete tempo da perdere, andate a seguire un corso di storia romana o di diritto romano, va bene anche.
Bellissimo.
Perché? Non perché dovete imparare il diritto romano, tanto se ne parla poco, però vi studiate un po' la storia dello Stato più violento, tirannico, articolato e funzionale che ci sia mai stato, quindi magari imparerete a distinguere il voler fare le strade dal farvi comandare da chi fa le strade. Ecco.
E con il consiglio di Gianluca, che condividiamo, andate a fare un corso di storia romana. Chiudiamo questa puntata del Cabana dedicata alla storia.
Ci è piaciuto un sacco, grazie mille.
Grazie a voi,
grazie mille, grazie mille. Come sempre, di valore estremo la tua presenza, la tua opinione nelle nostre conversazioni. Ci fa sempre piacere.
Un umilissimo artigiano dell'informazione.
grazie ancora di essere stato con noi. Ciao Tom, alla prossima.
Ciao, grazie, alla prossima. Grazie, ciao.